La vicenda dei cinghiali in Toscana, come abbiamo detto, non ha una valenza esclusivamente locale, visto che è destinata a riproporsi nei suoi contenuti anche altrove, ed ha un valore ulteriore perché può essere considerata un'anticipazione di altri progetti analoghi riguardanti altre specie. Nel mirino sappiamo già che c'è il lupo. Si sta infatti valutando in sede di Ministero per l'Ambiente la possibilità di abbattere intere popolazioni di lupi in deroga alle leggi che proteggono questo animale. Fra gli altri, il WWF e l'ENPA, Ente Protezione Animali, hanno contestato questa ipotesi che ha cominciato a farsi strada. Dice ad esempio Andrea Brutti, responsabile dell'ufficio fauna selvatica dell'ENPA. Invitiamo tutti a non perdere contatto con la realtà, sostenendo o, peggio ancora, fomentando proposte insensate, oltre che impraticabili sotto ogni punto di vista, scientifico, etico, legale. Si sta però riproponendo lo stesso schema osservato in Toscana. Si comincia con le proteste degli allevatori e degli agricoltori e si finisce con un'alleanza fatta insieme ai cacciatori, battezzata dal potere politico, che non perde occasione per sposare posizioni sbrigative e cruente che danno almeno una immediata soddisfazione a questi interessi costituiti che chiedono un intervento radicale, a dispetto dei suoi effetti spesso inesistenti e delle stesse normative, in questo caso, di protezione della specie. Brutti dell'ENPA fa notare che le soluzioni per affrontare i disagi degli allevatori e i danni creati dai lupi vanno trovate con metodi non cruenti, senza cercare scorciatoie in uccisioni sistematiche. Uccisioni che, peraltro, dice Brutti, non hanno mai prodotto alcun risultato. Al Tribunale di Rimini è cominciato il processo al delfinario della città romagnola, del quale abbiamo parlato in passato. Ci sono due imputati, il legale rappresentante della società e la veterinaria responsabile della custodia dei delfini e della somministrazione dei farmaci. La vicenda del delfinario era iniziata nel settembre del 2013 con il sequestro preventivo di 4 delfini e il loro trasferimento. Secondo l'accusa, questi animali erano costretti a comportamenti insopportabili per le loro caratteristiche etologiche, quindi del tutto incompatibili con la loro natura. Il processo dunque è partito, ma il delfinario sta continuando la propria attività, senza delfini ma con le otarie. La LAV, che come l'ENPA partecipa al processo in quanto parte offesa, dice che il procedimento a Rimini rappresenta il primo vero processo all'industria della cattività dei delfinari, che dietro la maschera di strutture zoologiche e scientifiche sono in realtà solo dei parchi giochi per l'esposizione e l'esibizione degli animali in spettacoli che non hanno nulla a che fare con l'etologia degli animali. Riparleremo ancora di questa vicenda. Vogliamo proporvi un paio di suggerimenti di lettura. Il primo riguarda il numero 2 di Tilicum, una pubblicazione del gruppo La Lepre disponibile gratuitamente in rete. È una rivista militante che ospita interventi e riflessioni che arrivano dal fronte più avanzato, se vogliamo anche più radicale, del movimento liberazionista. Sono articoli e interventi che offrono spunti di riflessione interessante anche quando le posizioni sembrano troppo avanzate per essere davvero condivise e praticate. Vi segnaliamo in particolare gli articoli sugli animali domestici, con le infinite contraddizioni implicite nel convivere con un cane o un gatto quando si tenta di assumere un atteggiamento il più possibile antispecista, e anche l'intervista con Nicole Vosper, attivista della campagna contro HLS, un laboratorio britannico di sperimentazione animale. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair. Per chi legge il francese, segnaliamo anche un ritratto, un'intervista con Paul Watson, il fondatore della benemerita associazione Sea Shepherd, che solca i mari con la sua flotta per difendere gli animali marini. Paul Watson ha avuto varie vicissitudini negli ultimi anni ed è inseguito da 2 mandati di cattura internazionali, uno del Costa Rica e l'altro del Giappone. Gli vengono contestate operazioni in mare pericolose, in violazione delle regole della navigazione, in occasione delle azioni compiute per ostacolare la caccia alle balene e ad altri animali marini. Paul Watson è stato anche arrestato in Germania, poi scarcerato su coazione, infine ha lasciato clandestinamente il paese e ora lo ritroviamo in Francia, nei pressi di Parigi, dove il quotidiano Libération lo ha intervistato. Fra le altre cose, Watson dice: se pensano di bloccarmi a terra o di fermare Sea Shepherd, si sbagliano. Troverete sul nostro sito il link all'articolo. Wonder if you'll ever know, it's in the best-selling show, is a life on Il nostro Giuseppe Coco ci ha dunque promesso di ricordare David Bowie in un modo originale, degno di una trasmissione particolare come la nostra, e di farlo dopo il grandioso contributo che il cantante inglese ha ricevuto al momento della sua dipartita, arrivata appena 2 giorni dopo la pubblicazione del suo ultimo album. Possiamo dire che l'uscita di scena di David Bowie da questo mondo è stato un grande atto di spettacolo, forse non nel suo malgrado, viste le modalità dell'uscita di scena e il video che ha accompagnato il suo ultimo disco. Ma sentiamo che cosa ha preparato il nostro Giuseppe.
Che musica, che musica, maestro, questa bella sinfonia, il mondo canterà.
Ma che mu, rubrica di musica per animalisti, antispecisti, vegan e non solo.
Oggi omaggiamo a modo nostro David Bowie, l'artista che ha saputo gestire da divo la sua vita, ma anche la sua morte. Mistero e fascino hanno accompagnato la sua esistenza e restano comunque i suoi lavori che spesso hanno saputo mettere in luce dei fenomeni culturali e musicali che Bowie cominciava ad annusare nell'underground dove viveva. La sua musica ci accompagna in tutta la puntata e gli dedichiamo uno spazio più ampio ascoltando una cover che ha fatto di un brano di un altro divo, ovvero Morrissey. Il loro rapporto è stato sempre un po' alternato tra amori e dissapori. Restano le prove musicali e in attesa di una prossima pubblicazione a primavera di una cover di Bowie fatta da Morrissey, ci gustiamo David che ci delizia in una versione dalle venature black di I Know It's Gonna Happen Someday.
Temete, non ci siamo dimenticati dell'arte di mangiare con spirito di non violenza, secondo appunto la nostra visione delle cose, anche se il nostro vegan chef Gabriele Palloni è in trasferta in questi giorni e avrebbe voluto prendersi una pausa di un paio di settimane. per godersi il suo viaggio all'estero. Ma poiché la rubrica Il Pasto Gentile è un pilastro di questa trasmissione, gli abbiamo chiesto di raccontarci quel che ha trovato a Londra, visitando ovviamente locali vegan. Ecco il suo piccolo reportage.
Questa settimana il vostro affezionato chef fiorentino è in trasferta a Londra. Quindi invece della consueta ricetta vi propongo un vademecum per orientarvi nello scegliere il vostro locale cruelty free nella capitale inglese. Premetto che a differenza di quello che mi sarei aspettato, non ho trovato una grande diffusione del concetto vegano, anche se c'è molta disponibilità nell'offrire opzioni anche ai non onnivori. C'è invece una grande attenzione e offerta per quanto riguarda gli alimenti bio e il cosiddetto healthy food.
Penso che un sogno così non ritorni mai più.
Partendo dall'intenzione di voler consumare un light lunch mentre si visita la città o si fa shopping, entriamo a Camden, col suo coloratissimo e eclettico mercato, dove oltre al ristorante Inspiral, che offre un ampio menù vegan e crudista, vi aspettano una serie di chioschi di street food etnico, non esclusivamente vegan, ma che danno sempre delle ottime opzioni ad un prezzo ragionevole per la media londinese. Quindi, mantenendosi sulle 10-15 sterline a testa, potete concludere in dolcezza il vostro pasto con un biscottone congelato alla vaniglia delle pin-up di Cookies and Cream. Alzando un po' l'asticella, nel centro di Londra, nel cuore del vibrante quartiere di Soho, troviamo il Tibbits, locale etnico fusion fashion, che per un prezzo medio di 15-20 sterline propone, con la formula pesi e paghi quello che mangi, un buffet bello alla vista e continuamente rifornito di oltre 40 piatti tra salati e dessert, tutti dal sapore abbastanza soft, tendente all'agrodolce. Ancora a Soho potete concedervi il classico tè delle 5 con dolcetti e panini al vegan hippo, in un'atmosfera informale e accogliente. Oppure a due passi da qui, riuscendo a trovare un posto, una bella cena al famoso e affollato Mildred's. Spostandosi invece nel romantico quartiere di Notting Hill, non potete mancare il locale vegan Raw Namas Food. Per le ultime due scelte l'asticella del prezzo si alza un po', arrivando anche oltre alle 30 sterline a testa. Infine, non mancando l'offerta di locali asiatici, vi consiglio il ristorante di cucina sud-indiana Sagar in Percy Street, dove a circa 10 sterline potete gustare un ottimo masala dosa. Da Londra è tutto e vi do appuntamento alla prossima settimana con i ristoranti vegan di Berlino.
No, ragazza sola, no, 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 stavolta sei un errore. Non ho perso solamente un grande amore.
Con la Londra vegan è tutto. Restiamo Animali vi saluta e vi invita a sintonizzarvi fra una settimana, stesse onde, stessa ora.
Fotografie, ricette, interviste, approfondimenti e il podcast di questa e di tutte le precedenti puntate nel nostro blog restiamoanimali.it. Restiamo animali.
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 Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.